con ancora Redigio, perché la Franca non si fa ancora vedere, è bloccata da 20 centimetri di neve e dal freddo. Benissimo, viva lei che può fare vacanza. I colori del mattino, siamo in frequenza 88-15 e tutte le altre frequenze che vi vengono consigliate durante la programmazione giornaliera. Il tempo oggi. Il tempo oggi è il 4, mercoledì 4 di marzo del 2020 e lo è anche a casa mia e lo sarà anche per tutto il giorno, indipendentemente. Invece il tempo, quello che si ritiene, quello è il tempo, quello dell'orologio. In questo momento sono le 10:07 minuti e 45 secondi e questo vale per un bel po', una bella fetta del mondo e dappertutto. Invece il tempo meteorologico, avete già sentito qual era il tempo, quello per tutta l'Italia. E qui da dove trasmetto c'è un tempo 10 km più là, è quasi uguale, quasi un po' bello un po' dappertutto. Ma di questo non ve ne parlerò perché ufficialmente le cose ci sono. L'importante è che anche la meteorologia si misura anche in vari modi e di questo ve ne parlerò fra un po', insegnandovi a capire che cos'è la meteorologia e come si può controllare anche a casa propria con dei mezzi propri. Benissimo, nel frattempo, non ho fatto i saluti, ma per me sono automaticamente tutti salutati nel momento in cui entro qui. E sono qui anche da solo a fare la regia, guardate un po' che cosa mi sta succedendo, riesco a fare probabilmente anche questo. I più bravi sono però da un'altra parte, io sarò destinato, ma mi ci vorrà il mio tempo. Va bene, dai, un po' di pazienza. Nel frattempo sentitevi che cosa tu che ne sai di me, dice Gianluca Grignani. Eccoci qua. Attenzione, quel silenzio che c'è stato prima non è un silenzio sabbatico che io volevo per dire prendete questo come aperitivo, silenzio così potete sentire meglio la mia voce e tutti i miei ragionamenti. No, non è stato così. Non è stato così, devo ancora aggiornarmi un momentino di come standardizzare i miei lavori. E naturalmente nei miei errori il primo è escludo il microfono invece che accenderlo, molto 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 interessante. Però fa niente, la giornata comunque è bella oggi. Ripeto quello che ho detto prima, che non l'avete sentito. La giornata è bella perché io sono positivo. In effetti, se esco di casa vedo brutto, piove, dico ah, una bella giornata. Tira vento, una bella giornata. C'è il sole, dico una bella giornata, perché è una giornata che è da vivere, quindi bisogna vivere. Sono belle perché questo è possibile. Il tempo, vabbè, se fa freddo un giubbotto, se piove l'ombrello, si può stare a casa, si può anche andare anche in giro. Benissimo, oggi la giornata è buona. Avrò qualcosa da raccontarvi anche per quanto riguarda il meteo. Ve l'ho già detto anche ieri, meteo, come dire, come uno può inventarsi, cioè sì, forse inventarsi, vedere il meteo con i propri occhi, con le proprie esperienze e con le proprie attrezzature casalinghe, magari fatte in modo minuto, senza scienza. Attenzione, tanto di rispetto per gli scienziati che hanno studiato e stanno facendo delle cose che sono ottime. Però io apro la finestra al mattino e dico e domani sarà un'altra giornata bella comunque perché dovrò viverla come si deve. Ecco, questo è quello che vi posso raccontare io del meteo, non vado più in là. Benissimo, nel frattempo Claudio Baglioni ci dirà qualcosa sugli anni più belli. Con Redigio. Attenzione, se faccio qualche errorino qui in regia, visto che faccio regia, conduzione, e tutto, e sono qui con tutte queste lampadine che ogni tanto mi fanno perdere il giro. Beh, mi scuso con tutti gli ascoltatori, però tenete conto che sto diventando sempre più bravo di momento in momento, ma con una certa fatica. Qui io sto imparando come quei tali, come facevano i tedeschi una volta. Prendevano i bambini, gli davano una pedata e li buttavano nel fiume e dicevano, beh, impari a nuotare, se no arrangiati. È successo così con me. Tutto sommato mi sto dando da fare. Sono anche contento, come al solito, benissimo. Anche perché ho degli angeli protettori e oggi santo protettore, quello per chi non ce l'ha naturalmente, viene proposto San Casimiro di Polonia. Siamo al mercoledì della prima settimana di Quaresima. Chi è questo Casimiro di Polonia? Dobbiamo trovarne un giorno qualche italiano, perché ci sono anche loro. Però sentiamo cosa ci propone per chi non ha il proprio. Io ho un proprio santo che ve lo descriverò più tardi, che ancora non è santo, ma ci manca poco. Casimiro nacque il 3 ottobre del 1458. 1458 siamo lì ai tempi, poco prima della scoperta dell'America, tanto per individuare. E nacque nel castello reale di Cracovia. Era il terzogenito di Casimiro IV, re di Polonia e granduca di Lituania e di Elisabetta d'Austria. Beh, non è, si capisce subito che non è il classico poveretto, è già figlio di un re, quindi un principe. E dalla giovinezza dimostrò di possedere una gran forza di volontà, un nobile carattere e un profondo spirito di pietà e di penitenza. Appena tredicenne fu designato al trono dell'Ungheria per rivendicazioni dinastiche da parte materna, ma dopo il fallimento di una campagna militare del 1471 contro Mattia Corvino, da molti già riconosciuto re d'Ungheria, dovette ritirarsi. E ricco di rare doti di intelletto, studiò e imparò con grande facilità e soprattutto ricevette una solida formazione religiosa per cui non dimenticò mai, anche in mezzo alle occupazioni pubbliche, era un principe, i suoi impegni di cristiano. Nel 17° anno di età fu quasi continuamente al fianco del padre nell'attività pubblica, accompagnandolo nei viaggi in Lituania. E quando il padre morì nel 1481, vi si trasferì per sfuggire a un complotto dei principi russi che tramavano contro la propria famiglia reale. Casimiro seppe gestire gli affari dello Stato a nome e per conto del padre, con intelligenza e saggezza e mostrando anche delle sicure capacità politiche, e ristabilì l'ordine nel regno. Nello stesso anno, per ragioni politico-diplomatiche, si avviarono delle trattative per il matrimonio di Casimiro con la figlia dell'imperatore Federico III, ma il principe non ne volle sapere perché aveva consacrato la sua vita a Dio. Si trasferì a Vilnius, in Lituania, seppe consolidarsi il cattolicesimo e introdotto nel Granducato solo tardivamente, dando un esempio di grandi virtù, praticando una carità operosa verso i poveri, e l'amore profondo a Gesù nel sacramento dell'Eucaristia della Santissima Vergine Maria. Morì il 4 marzo del 1484 a soli 25 anni, quindi ha fatto una bella carriera, colpito da tubercolosi. Casimiro in Polonia e in Lituania viene venerato come protettore della gioventù. Già, ma come morì? Qui non è detto, ma morì di ettisia, che è un termine di uso non comune utilizzato in medicina per indicare la tubercolosi. Ettisia, cosa vuol dire? Allora, si dice etico chi ha il principio di tisi, che chi minaccia di intisichire. È un fisico che lo ha già dichiarato a uno o più gradi. La tisi è una malattia astrattamente considerata. Tisichezza è la malattia dichiarata e confermata nell'uomo. Il tisicume è l'affezione o affettazione di tisichezza ed è proprio di chi è uggioso, noioso, fiacco, mai sano, malsano come chi è tisico, o volente esserlo, o anche apparirlo, cioè ad apparirlo, per ispirare certo magro interessamento. Tommaseo, dicendo qui sopra che etico non ha derivati, non pensò all'etisia, e di questo morì a quel tempo. Ma rilassiamoci un momentino perché dobbiamo continuare con i colori del mattino. Eccoci in diretta ancora con il Re di Giò. Volevo, questo ve l'ho già detto anche ieri, volevo parlarvi della meteorologia. Allora, occorre un po' di scienza e anche un po' di cultura sull'argomento. Dovete sapere che la meteorologia è l'arte di prendere l'ombrello ma uscire sempre bagnati o non prenderlo, ma tanto è uguale. Oppure un lavoratore dice andando al lavoro durante una tempesta, ma che è troppo lontano sia per tornare indietro a prendere l'ombrello, ma è ancora lontano per arrivare e per potersi anche asciugare. Ma vediamo l'uso della meteorologia. Ti domandi se piove o no? Beh, se parli di meteorologia, questo non c'entra, nessuno ti risponderà, almeno nessuno che ne sappia qualcosa, ma neanche la televisione. Anzi, se la accenderai, essa si fulminerà restando sempre sullo stesso canale che avete scelto. O ti cercheranno anche di vendere magari un divano materasso, singolo matrimoniale, magari da qualche parte. Ci sono delle persone che studiano quest'arte sia per passione, con la loro macchina fotografica digitale da chissà quanti 100.000 pixel, o reflex, o un tubo catodico, quello della Kraft, dei formaggini, cercando di prendere le foto dei fulmini. Ma di solito prendono solo questi ultimi, le nuvole no, che non si vede niente. E alcune popolazioni si sono dedicate alla danza della pioggia, o l'arte dei politici, quella di travisare, dimenticandone ciò che avevano promesso in campagna elettorale, oppure una bucacchia, diciamo, preferita dalle donne di qualsiasi età. E le previsioni in Italia sono conservative e servono per alzarsi con l'illusione di controllare il futuro, cioè il presente. Oggi piove, presente, e infatti fuori dalla finestra c'è un diluvio. E già, sei già più contento perché hai indovinato. Ed eccoci alle tecniche. Tecniche di previsione delle piogge. Gli antichi metodi, quelli previsionali, prevedevano particolari sensibilità degli addetti alla formulazione delle previsioni con diversi metodi. Quello tilomico, cioè quello di vedere i calli e le ossa, oppure altri che qui non si può proprio nominare. E il meteo dice ancora, chiunque voglia dilettarsi nel fare le proprie previsioni meteorologiche deve munirsi almeno di uno dei seguenti oggetti. Una monetina e può fare testa, che è uguale a pioggia, croce che c'è il sole, ma questo è molto appassionato, molto approssimativo, dato che su ogni faccia c'è un simbolo che indica le condizioni atmosferiche di domani. Oppure deve prendere delle ossa del gnubo. Gnubo ancora non si sa, ma mercoledì prossimo vi parlerò del gnubo. Le ossa del gnubo si possono trovare facilmente. E anche queste ossa bisogna lanciarle. Possono essere usate anche per altri scopi, sono da interpretare come riportato nelle istruzioni che vi darò in seguito. Ma queste ossa puoi anche comprarle non proprio qui o cacciarle per conto tuo. Però attenzione, se le cacci per conto tuo, non ti verranno date le istruzioni. Esistono altre svariate quantità di strumenti per un uso fai da te, ma non sono state riportate qua perché non hanno non rispettano le norme ISO. Per i tipi di previsione, vediamo, dobbiamo sentire dopo che Tommaso Paradiso ci canterà i nostri anni. E delle mezze stagioni, che cosa ne facciamo delle mezze stagioni? Perché esistono anche queste, o non ci sono più, non lo so. Ma gli ambientalisti attaccano. Attenzione che quello che vi sto dicendo è considerato dagli ambientalisti inquinanti. Si consiglia pertanto di nascondere tutti i topi radioattivi che avete in casa, i progetti per la distruzione della foresta pluviale. Dopodiché potete ascoltare questa massima. Una pizza di 4 mezze stagioni. E anche lì non esistono più le mezze stagioni. Provate a chiedere in pizzeria una mezza 4 stagioni. E così si convalida la scienza. È una cara vecchietta. Non esistono più le care vecchiette. Pure neanche quelle. Una mezza stagione. Ma non esistono più le un terzo di stagioni. Non ci sono più neanche quelle, quindi stiamo attenti a che cosa ci succede. E un'altra cara vecchietta ci racconta. Non ho la minima idea di che cosa siano le mezze stagioni. Ma siccome tutti ne parlano bene, sicuramente hanno fatto qualcosa di importante, come vincere Miss Italia o ballare, insomma, mezzanute a Striscia la Notizia. È importante. Potrei quindi parlarvi di come cucinare una pizza 4 mezze stagioni. Però andate in pizzeria e ordinate una pizza 4 stagioni. Aspettate 10 minuti, poi la dividete a metà. E dovrebbe funzionare, quindi già la mezza stagione qui funziona. Otterrete una pizza 4 mezze stagioni, che faranno 2 stagioni con il riporto di uno. E vabbè, ma dopo di questo la pizza è fredda, dite, come faccio a mangiarla? È una descrizione. Non c'è più la mezza stagione. E anche Laura Pausini ce l'ha ricordato in qualche suo pezzo. È un albero durante la mezza stagione. Mentre è certa l'origine delle 4 stagioni, quella a Napoli, e tralasciando la contestazione di quell'attivista comunista che è Vivaldi, che parla sempre di 4 stagioni e ce le fa sentire, la reale nascita delle mezze stagioni è comunque ignota. Non si sa da dove viene. Vivaldi ce lo ricorda, ma le stagioni sue sono sempre complete. Si pensa possono essere una strana unione tra la maledetta primavera, l'inverno nucleare, l'estate sta finendo e l'autunno è insuperabile. Poi aggiungiamo 150 grammi di bontà in olio d'oliva, come dimostrerebbe un'iscrizione che sta egizia, che è stata ritrovata in periferia di Treviso. Le moderne teorie affermano la non esistenza delle mezze stagioni, il che ci porterebbe a un bivio, anzi a un trivio. E sono tre. Allora, la prima, le mezze stagioni effettivamente esistono, ma nessuno se ne accorge. Secondo, le mezze stagioni non esistono. Un'altra, la terza, finalmente del trivio, le mezze stagioni esistevano, ma sono state uccise da uno che ha affermato di non poter sopportare le cose fatte a metà. E, mentre le conseguenze della prima ipotesi sarebbero anche insignificanti, in quanto milioni di care vecchiette avrebbero solamente torto, Nella seconda ipotesi, le conseguenze sarebbero devastanti per l'umanità intera, più dello scudetto dell'Inter o quanto dell'Utri a suo tempo e i suoi amichetti avrebbero detto un sacco di cavolate. Inevitabilmente si ottiene che le mezze stagioni sono morte. E allora come vestirsi nelle mezze stagioni? Questa è una domanda pleonastica, visto che non esistono più. Ma nel caso tornassero di moda, vale la pena di ricordare che non è necessario tagliare in mezzo i vestiti, né verticalmente né tantomeno orizzontalmente, per adeguarsi alla mezza stagione. Non funziona, non va bene. E invece di usare quel maglione di lanone e filo catramato che vi hanno regalato alla festa delle motounte, beh, potete usare un cardigan rosa salmone, in filo singolo di lanetta scozzese con il collo a V, quello bello attillato che sta bene anche sotto la giacchetta, in fresco lana, con motivi a lusanga, quelli scuri. Ricordate che con questo abbigliamento non ci si deve chinare mai senza controllare chi o che cosa ci sta alle spalle. Beh, per il resto il filo di lana scozzese vi proteggerà fino a quando la mezza stagione non lascerà il posto a una stagione piena, completa e come si deve. Va bene, ok. Vi ho detto tutto sulle mezze stagioni. Ricordate bene che le stagioni sono parecchie, non sono solo quattro. Tutto dipende da come vengono chiamati al momento. Ad esempio, la primavera è la primate, poi c'è l'estate e l'estera. Il primunno è la primavera e l'autunno insieme, e poi c'è l'autunnera, il primermo, l'estummo, l'autale, l'inverna, l'esterno, che forse non so che cos'è, l'invate, l'auterno e l'invunno e il brumaio. L'estate non è una stagione, non è la tua estate, ma questa è ancora in cerca di conferma, ne sapremo in seguito. Ci penserà il governo a fare qualche delibera sull'argomento. Ma che fretta c'era! L'altra metà della maledetta primavera, la cugina cattiva di primunno del barbaro. Ecco, sono finite le quattro mezze stagioni e in questo momento il Cormayeur vi canterà quanto segue. Bene, dopo aver parlato delle mezze stagioni che non si sa dove trovarle più, sono le 10:53 e in attesa del giornale radio che dovrebbe arrivare fra circa 6-7 minuti, qualcosa di più serio. Più serio, bene, bene. Parliamo del gruppo folcloristico della famiglia Legnanese Yamis. Allora dovete tenere conto di una cosa. Perché si dice gruppo folcloristico della famiglia Legnanese? Famiglia Legnanese perché è un'associazione che tutti conoscono, detta in parole povere, è un'associazione delle associazioni legnanese che oltre che avere vita propria ha dato vita anche a piccole associazioni all'interno, protette da loro come se fosse la mamma di queste associazioni, dove lì hanno la sede e vengono tenute ben conto anche di fronte a tutti quegli inghippi e burocrazie di legge. Uno di questi gruppi è il gruppo IAMIS. Perché IAMIS? Come è nato? Allora, questo gruppo è nato, folcloristico, è sorto nel 1987 in seno alla famiglia Legnanese e in tale ambito opera con la finalità di mantenere vive nella memoria le antiche tradizioni, riscoprendo e riproponendo usi e costumi di un Legnano, quella contadina che ormai è scomparsa con l'industrializzazione. Ebbene, cosa è successo? Una maestra delle scuole Carducci, tantissimi anni fa, insegnava ai bambini, insegnava canto, quelli delle elementari, e E un giorno ho detto, beh, impariamo accanto qualche canzoncina, quelle delle nostre parti, magari in dialetto. Ebbene, ha avuto successo, sì, anche nella scuola. La didattica comunque funzionava uguale. E i bambini, un giorno, hanno detto, beh, cantiamole tutte assieme, pure anche da qualche parte. Io porto anche mio papà e mia mamma. E così si è formato questo gruppettino. La maestra, che sapeva bene di queste cose, pure in dialetto, era brava, non c'è più, è scomparsa 7-8 anni fa, forse 10, ne sapeva anche di musica, quindi ha insegnato anche a cantare, a recitare qualcosa anche in dialetto, ma non solo, ma anche pure a fare i balli caratteristici. Bene, quindi qui si recita, si parla in dialetto, si canta e si balla. Ma le canzoni, quelle popolari, diciamo, milanesi. E qui siamo nel 1987. Io personalmente, Re di Gio, ci sono entrato nel 93, 94, qualcosa di questo genere, sia io e mia moglie, e solo per il ballo però, e poi per tutto il resto nell'organizzazione e nell'assistenza, perché cantare io, lasciamo perdere. Mia moglie non ci teneva. Si interessava più di ballo anche per altri motivi e quindi si facevano gli spettacoli. Teniamo conto che a quel tempo le coppie che ballavano arrivavano fino a 8, quindi 8 coppie, 16 persone che dovevano fare coreografia. E attenzione, questo ballo non c'entra niente con quello che si fa in discoteca o nelle sale da ballo. Perché sono in tanti che dicono, ma io so ballare perché la polca di andare, arrivano lì, sono uno zero assoluto, è tutta completamente un'altra cosa. Ho ancora forse un minuto, vado avanti a raccontarvi. Ogni aspetto del gruppo è curato attentamente il nome e amici, cioè gli amici, perché come recita una poesia del nostro repertorio, nell'amicizia ci crediamo, ma quella vera, che tutti vogliono. I canti e le antiche danze sono frutto di una non facile ricerca. I costumi rispecchiano fedelmente la moda locale del secolo scorso, ripresa da documenti e illustrazioni. I colori utilizzati, il bianco e il rosso, sono quelli dello stemma cittadino e della famiglia legnanese. Il coro, che è di estrazione polifonica, era diretto dal maestro Cavalier Carlo Lino Sementa, che c'è ancora, e presenta dei canti popolari in dialetto legnanese e lombardo, fra cui alcune pastorali natalizie molto apprezzate e canti religiosi che vengono eseguiti in occasione dei raduni interregionali dei gruppi folcloristici del Nord-Ovest, che significa Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, e anche per cerimonie di nozze e anniversari di matrimonio. I nostri ballerini si esibiscono in danze popolari di altri tempi, che venivano eseguite sull'aia per festeggiare un buon raccolto o in occasione di feste paesane, e sono accompagnati dalla magica fisarmonica della professoressa Josiane Maes. Il repertorio comprende anche divertenti scenette di sapore agreste, che riproducono dei quadri della vita popolare legnanese, nonché poesie in vernacolo. Il gruppo folcloristico IAMIS ha partecipato a molte manifestazioni in Lombardia e in altre regioni italiane e all'estero, nonché a trasmissioni televisive, ottenendo successo da parte del pubblico e lusinghieri consensi della stampa. A Legnano, inoltre, nell'ambito delle manifestazioni per la Sagra del Carroccio, organizza anche delle rassegne folcloristiche con la partecipazione di importanti gruppi. Gli AMIS rinnovano l'invito a tutte le persone interessate e disposte a far parte del gruppo folcloristico per i canti e i balli, contattando la segreteria della famiglia legnanese oppure a quelli e ai membri del gruppo. Siamo in attesa del giornale radio, dovrebbe arrivare subito. Appena lo vedo, vi lascio lasciandovi alle notizie. Mi riprometto la settimana prossima di presentarvi anche in dialetto quelle che sono le canzoni nostre. Bene, lascio al telegiornale. E le stagioni, la stagione fra una quindicina di giorni cambierà, perché al 21 di marzo si dice che arriva la primavera. Ebbene, ma che cosa succede con la primavera? L'ape operaia, appena uscita dall'alveare, dopo un lungo inverno, si appresta a raccogliere il polline e dice: "Ma finalmente, sto cavolo di inverno è finito, andiamo tutti al mare." E un gestore di una pista da sci in primavera dice: "Ecco qua, mo mi tocca ricominciare a fare il boscaiolo. E qualcuna, per favore, me la dia", dice il melodico canto degli uccelli tradotto. È la primavera, è la stagione degli accoppiamenti, sponsorizzata, e viene prima dell'estate, viene dopo l'inverno e soprattutto viene continuamente, tutti gli anni. I suoi rapporti con l'autunno non sono buoni, non sono mai stati visti insieme nello stesso emisfero. Colui che dal 2015 porta la primavera e dice: "Andate e riproducetevi." Questo lo disse Dio all'inizio della primavera. E la primavera è una stagione di importanza evolutiva enorme. La natura si risveglia ed è durante essa che si dipana tutto il Kama Sutra animale e quello vegetale. Gli uccelli ballano meglio, ma meglio anche di mille Carlucci. I rettili si scaldano senza esporsi al sole. E ai mammiferi sappiamo che cosa gli succede. E gli anfibi, insieme ai pesci, si divertono a spargere sulle uova, delle uova e le spargono in giro. E per quanto riguarda i vegetali, degli studi recenti hanno accertato che tutta la popolazione mondiale umana è affetta da dendrofilia, dato che in primavera quotidianamente assume polline, quello della pianta, da un orifizio della faccia, che è il naso e la bocca. Se per alcuni potrebbe essere un beneficio, entrando a far parte di una scienza alla quale già si sottopongono, e per altri bensì è letale. I soggetti allergici, infatti, in presenza di polline della più svariata natura, possono anche manifestare dei sintomi come questi. Possono avere uno starnuto sincopato, oppure uno starnuto da AK-47, che sembrano delle mitraglie, uno starnuto tipo nucleare, sanguinamento agli occhi e alle orecchie, o anche alle altre parti. Possono perdere anche le braccia, la ragione quasi sempre la perdono, e anche magari l'iscrizione al proprio partito politico, quindi attenzione ai pollini. Ma parlando dei lati positivi, in primavera tutti si mettono a fare quello che la natura cerca e in più anche insomma, altro. La primavera è la principale causa di morte dei pupazzi di neve. In primavera impreviste ondate di tiepido possono colpire l'Italia intera causando lutti e distruzione. In primavera i conigli cominciano a deporre le uova. In primavera tutto ciò che hai mangiato è accumulato in grassi durante l'inverno e rimarrà là, tutto nella pancia. Magna de meno, grassone. Eccoci, dovremmo avere un ospite che è telefonico che è in diretta. Ci sei? Pronto? Sì, eccoci qua. Eppure sono qua di fronte al microfono, non so. E il fatto che come lo lascio, poi arrivano altri, smanettono perché loro sanno cosa fare, e io resto lì un po', insomma, ecco. Boh. Sì, senti. Bene. Benissimo. Fa parte dei canti folcloristici del gruppo della famiglia legnanese Yamis, certo. È quello milanese del nord, dai, va bene. Sono più contento io. Guarda, io parlo in dialetto, cerco di parlare in dialetto anche nei miei podcast, che sono quelli che faccio ormai da anni, perché voglio mantenere viva la tradizione. Anche essere nel gruppo folcloristico, che già lì sono i balli, i canti, eccetera, e questo va bene. Il più è anche parlarne, e magari che fra qualche minuto me lo andrò a cercare, ti leggerò qualcosa sulla vita che potrebbero essere personaggi che potrebbero essere anche tuo papà oppure tuo nonno. Benissimo, però è diventato. Non ci sono più i bacchi da seta, neanche i murugoni, adesso ci sono le banche. Con qualche errore, qualche cosa, perdonatemi, ma aspetta un attimo, aspetta un attimo. Te la sentiresti anche nel tuo dialetto, non è, giusto o sbagliato, non importa niente, nel tuo dialetto, quello che sai, di raccontarci anche della vita di queste persone, tipo tuo papà, cosa faceva senza. Sì, ma aspetta. Oh, beh, attenzione, questi sono fatti di vita, sono i tuoi e sono importanti farli sapere anche a tutto il pubblico che ci ascolta, senza entrare proprio nei dettagli personali, ci mancherebbe altro, perché come è successo a tuo papà, è successo anche a tanti altri, avranno avuto forse diverse traversie che noi vorremmo anche potervi rendere anche noti serve per conoscenza e cultura. Non sono di San Vittore. Ecco, mantieniti in salute più che puoi e questa è la cosa che è interessante. Sì, se prepari qualcosa, benissimo. Bene, ti ringrazio. Saluti. Ecco, questa è una testimonianza in diretta ed è venuta così. Se sono bravo e mi avanza ancora un po' di tempo, vado a cercare qualcosa in dialetto che sia una testimonianza di vita milanese. Devo andarla a cercare, che non lo so. Nel frattempo, Gali, Bu Yemen, FT, Salmo. Ma non so se lo pronuncio bene, ma comunque ve la spiegherà lui. In attesa del giornale radio, voglio terminare quella rubrica che è come costruire una stazione meteorologica personale. Lascerò questa rubrica quando il telegiornale arriva. Questo articolo tratta di una grande forza che è proprio la scienza. Nulla ormai può ostacolare quell'armata della conoscenza che qui siamo noi, io propongo con queste rubriche. La conquista di tutto il mondo del sapere è vicina. Sottomettiti alla nostra intelligenza superiore e credi ciecamente a ciò che vi riferisco. Il tipico servizio meteo da telegiornale se siete stufi anche voi delle previsioni in TV, questo manuale è quello che proprio ne avete bisogno. Sono orgoglioso di presentarvi l'ultimo ritrovato della scienza meteorologica direttamente a casa vostra. Qui non si vende niente. Facile, economico, rapido, pratico ed è universalmente superiore a qualsiasi cosa che trovate anche in edicola. Le previsioni seguono un metodo americano, quindi a prova proprio di idiota, che si basa anche su antichi principi di divinazione fondata direttamente sull'osservazione della natura. Il metodo della pietra di Gary è qui, e siamo proprio nella natura. Inizialmente ero ostracizzato da quella comunità scientifica ed è stato pubblicato anche su enciclopedie imparziali disponibili su internet e anche quelle modificabili anche da chiunque. Ecco perché è imparziale, il che esclude la necessità di una revisione paritaria per confermare l'efficacia. È facile, economico, è rapido. È pratico. È come costruire una pietra di Gary, ecco poi anche come interpretarla. E ci sono anche delle avvertenze per la salute. È facile perché? Perché è riadattato per venire incontro alle vostre ridotte, scusate, capacità mentali. E il metodo è di una semplicità talmente disarmante che smetterete di guardare le previsioni del tempo per sempre. Si costituisce di solo 8 punti. Dunque, non dovete nemmeno essere capaci di contare fino a 10 per costruire una pietra di Gary. Perfino mio figlio Down è riuscito a imparare il metodo, dice un americano. Quindi non vedo perché non possiate impararlo, beh, anche voi. Bene, lascio al giornale radio. Ed eccoci, sono sempre Redicio che tento di intrattenervi degnamente. Abbiamo sentito un momentino fa del dialetto, qui mi hanno acceso. Vi spiego, il mio dialetto sarebbe questo. Alle elementari io sono di Legnano, i miei genitori sono veneti. Sono di Legnano, però le scuole elementari le ho fatte a Cerro Maggiore e i miei compagni erano di Cerro, San Vittore, Cantalupo, Uboldo e un altro paesino che è lì vicino. E praticamente si parlavano 4 o 5 lingue simili. E lì ho imparato quel tipo di accozzaglia, quindi il mio dialetto è questo. Però adesso voglio ricordarvi che a me piacciono quelle storie dei nostri genitori, dei nostri nonni, e ve ne racconto uno, naturalmente nel mio dialetto. Di cosa stiamo parlando? I ricordi della vecchia Milano che sono impressi nella memoria di Iride e con una minuziosa precisione. E Iride tiene a precisare che vuole raccontare anche nel suo milanese e dice: Sono nascida a 6 settembre del 1915 in Ritpa Ticinese al 21 sul Navili Grand che passa da Biagras, Corsica e il Furmala d'Arsena dei Porta Cinese. De due poi al va fino a Pavia. E sfocia nel Tesin. Attenzione, mi fermo un attimo. Cerco di parlarlo pian pianino, lento, perché così si può anche trovarne anche quella che è l'esatta pronuncia e c'è tempo anche per decifrarla. Infatti questi racconti sono sentiti il mese scorso quasi 500 entrate nel mio sito per sentire il mio dialetto in Cina. Io mi chiedo, ma i cinesi o sono proprio fatti fuori oppure non lo so. Continuo. Entrando nel palazzo dal portone, con un handit che trovava un piccolo cortilet con la portineria, sono le case a schiera, a destra che era una scala con tre piani di ringhiera, abitata da inquilini in due stanze. I finestre della camera del letto guardavano in strada sul navili e nell'angolo a sinistra, quasi nascosto, c'era un piccolo passaggio di una scala dei due piani, abitata in due corridoi senza scure e senza luce. I lampadini, a forfè, erano giù su scala. Andando avanti, posare la ringhiera, si entrava nel cortile principale e voltando a destra c'era un altro cortile in dove si trovava la scala che portava ai cimpian di ringhiera che guardavano in di prà e nell'ultimo cortilet e in fondo a sinistra della ringhiera e del cortile principale che stava la famiglia della sciura Maria che erano di là dal generazione e il navili all'altezza che era del numero 21 e formava un tunnel e l'acqua passando sotto la strada e anche alla ca la formava un fossetto interno che continuava in via Magulfa in due agheran altar lavandè e la sciura Maria l'era la padrona del fosso e del pra interno che si serava contro un portone e quando si era in sulla ringhiera si vedeva d'està tutti i pra pieni di biancheria distesa al su e l'aria l'era pulita. D'inverno gli facevano sugà in un locale che chiamavano stua dopo aver passato al torch. Mi fermo qua perché qui arriva ancora tanti racconti ma sulle lavandaie, quella di Navili. Va bene, dai. Nel frattempo continuiamo i colori del mattino.
Sono Clares.
È qua che sta smanettando.
Vuole andare in diretta.
Glielo passo. Un bacione Paola.
Pronto. Sei un ciopao. Sei un ciopao, mannaggia. Sì, ciopa da chi fa da là, tiro smurava di qua. Non manca il fiato. Sì, senti, c'è questa canzone qua che adesso sta andando, aspetta, sono 3 minuti e 21, sto guardando, poi viene lo shout il coso e così vado avanti a mettere un po' di... Sta pure lì che mi senti, eh? È quindi c'è 3 minuti, ma quasi quasi se riesco la stacco però, fammi fiadare. Sì, perché sono buone, sono buone. Oh, aspetta un attimo, aspetta, adesso ci provo, un attimo.
Quella mano, Remi.
Serve un aiuto? Ecco, per entrare qua...
Dove?
Allora, adesso sta andando questa canzonetta, vuoi smetterla così vado dentro nel shout?
Schiacci questo.
Ecco.
Oppure invio.
Oh, invio?
Allora, hai due possibilità. Allora, se vieni qua e schiacci, sì. Entra questa.
Perfetto.
Con l'invio... È la stessa cosa come se schiacciassi questa, se devi cancellare questa.
Perché
vuoi andare direttamente con la base.
Perfetto, schiacciamo questo qua.
Quindi.
Perfetto. Pronto. Ecco qua. Sì. Ci sono riuscito. Come no? Ne ho 20 in fila per 3 con un avanzo. Voilà. E un po' vedo, ma sei lì. Beh, io leggermente più giovane. Certo. Oh no, non c'è bisogno. Microfono, si sente bene. Si sente bene il mio microfono perché non... ho girato una manetta. Sì. Esatto, mi scappa. No, quelli erano i ragazzini, i bambini, quelli della mia età, che da lì venivano a scuola a Cerro. È lì che... La Babele è lì. Cantalocciola. E tendevi sul campanile, te guardavi fuori e dicevi, ma perché? Perché te lo racconto? Perché i contadini una volta, quando uscivano dal loro cortile, andavano dalla piana, o al limite andavano al cimitero, che forse era appena fuori, ma non andavano più in là. Quindi più in là c'erano altri paesi di cui si parlava tanto, e loro vedevano intorno, noi siamo qui in mezzo perché c'è un paese di qua, un paese di là, però oltre la piana non andavano. Non la conosco, sì. E ce ne avrai qualcuno anche tu, Che anni erano? 1900? Tacca la guerra, poco meno. Guarda che essere contenti, come hai raccontato tu prima, è una caratteristica della società che oggi non ce l'hanno quasi più. Ma senti, te sei proprio vegia, a leggere la voce alta era una caratteristica medioevale. La comunicazione oggi è schiscia i buttoni. E perché non c'è sorriso? Perché di là c'è un pad, c'è uno schermetto. Non c'è una persona che ha gli occhi. Aspetta un attimo, devi raccontarci della ghiacciaia. Com'era quella ghiacciaia? Da legni? Aveva un mistake, la giugia sé. Gli anciuri che do prego. che truppa. Va bene, d'accordo, saluti, arrivederci. Abbiamo sentito anche un'altra testimonianza, ecco qua, avete sentito il telefono, come è stato bravo, sono riuscito anche a eliminare anche questo. E ora siamo a 55, non manca molto. Cosa faccio? Ecco qua. È Luca Carboni con un lampo di vita. E con questo sono 11:56. Lascio il campo a chi viene dopo di me, Clarence. Io vi saluto e ci sentiremo. Dovrebbe esserci la Franca prossimamente, non lo so, martedì e mercoledì prossimo, con i colori del mattino. A risentirci a tutti.